Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questo venerdì, l'ultima puntata della settimana, fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini al microfono, 331-6214013, il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it, la mail per scriverci durante la puntata. Naturalmente ci potete scrivere anche in altri momenti per richieste di informazioni, suggerimenti e commenti a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroveremo la rubrica di fumetti di Antonio Serra in chiusura della settimana. Parleremo con Oliviero Ponte di Pino di un recente libro che parla cultura e partecipazione. Vi parleremo di arti visive, come di consueto, insieme a Tiziana Ricci, come ogni venerdì, per parlare del MIART, la Fiera Internazionale di Arte Moderna. Ma cominciamo, come abbiamo peraltro già fatto in settimana, a parlare di 25 aprile o di date intorno verso il 25 aprile e di iniziative. Questa volta parliamo di che cosa accade e che cosa ha organizzato la sezione Ampi del Piccolo Teatro e ne parliamo con Barbara Calbiani, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Grazie di essere con noi. Torneremo a parlare e a ricordare l'iniziativa di cui stiamo per dettagliare i contenuti anche la prossima settimana, quando parleremo insomma di iniziative anche di ampi scala. So che collaborate, so che siete in dialogo e quindi insomma ci fa piacere parlarne più di una volta, ecco, in questo periodo poi mi pare veramente necessario. Dunque, Barbara Calbiani, diteci tutto: quando, dove, cosa?
Allora, quando è il 23 aprile, giovedì 23 aprile, alle 17.30 al chiostro Nina Vinti, cioè quello del Piccolo Teatro Grassi. Cosa facciamo? Insieme con i colleghi dell'Ampi Scala abbiamo pensato di fare un'alleanza, come d'altronde l'anno scorso abbiamo fatto in occasione del bellissimo concerto che fecero loro alla Scala e noi abbiamo partecipato volentieri. Quest'anno invece abbiamo pensato di essere noi a in qualche modo invitare i colleghi dell'Ampi Scala e di parlare di un tema che ci sta a cuore molto, sta molto a cuore sia a noi che a loro, che è, dopo la liberazione di Milano, la rinascita culturale di Milano, ovvero due casi specifici, due temi particolari, cioè la riapertura della Scala col famoso concerto di Toscanini dell'11 maggio del 1946 e l'apertura del Piccolo Teatro, la nascita del Piccolo Teatro un anno dopo con la prima dell'albergo dei poveri, diretto da Streller, per cui nasce il piccolo teatro, riapre la Scala e così ci piaceva l'idea di trovare le parole e la musica giustamente per ricordare questi due momenti che appunto vengono dopo la liberazione della città, in una città che era oggettivamente distrutta dalle
certo bombe. Certo, è sempre
è
giusto
un po' il tema. Sì.
Allora, come ripeto, avremo Francesco Lattuada ospite la prossima settimana per parlarci anche come dire, degli aspetti musicali dell'attività di Ampi Scala, che insomma fa tante cose come le fate voi. Prima di ricordare di nuovo gli estremi dell'appuntamento, vorrei se sei d'accordo sottolineare anche un po' la storia di Ampi Piccolo Teatro, perché insomma così come è accaduto con Ampi Odri o con altre sezioni dell'Ampi, ci fa sempre piacere dire come si sono formate, quali sono i loro obiettivi.
Sì, allora noi siamo piccoli e giovani, nel senso che siamo nati da poco e comunque non siamo una sezione ampi grande.
No, infatti, certo.
Come quella della Scala. Però ci piace in qualche modo essere presenti nella vita del nostro teatro e anche nella vita della città, diciamo, con quello che sappiamo fare, con quello che possiamo fare, con quelle che sono le nostre specificità, per cui abbiamo fatto presentazioni di libri e parteciperemo sicuramente anche alla posa delle corone in zona 1 e facciamo iniziative come questa che ecco, in questo caso specifico poi c'è qualcosa di particolare, nel senso che abbiamo voluto dare voce a un tema che ci sta molto a cuore, cioè il titolo infatti è pane e cultura, nel senso che era uno slogan che aveva inventato il sindaco Antonio Greppi, che era il sindaco della ricostruzione della città, che ha voluto fortemente dare impulso, quello che dicevo prima, Milano era sotto le macerie, e Greppi ha voluto con tutte le sue forze riaprire la Scala a tempo di record in un anno, era distrutta completamente la Scala, e fondare il primo teatro pubblico municipale d'Italia, cioè il piccolo teatro. Allora, questo è un tema che a noi sta molto caro, cioè il tema che, se vi ricordate, un po' di anni fa un famoso ministro disse: con la cultura non si mangia, no? Ebbene, noi non ne siamo così convinti, a parte che con la cultura si mangia, ma soprattutto con la cultura si vive. E la cultura
si vive non come si potrebbe se ci fosse un investimento corretto, esatto. E come dire, e anche con una visione del futuro che non è solo legata alla finanza o ai poteri forti, e quindi sicuramente
ma la cultura ci porta a essere vivi, a essere persone vive,
anche consapevoli di quello che succede.
Ecco. Esattamente, questo è un po' il tema che ci sta a cuore, sì. E su cui vogliamo riflettere, e per questo abbiamo proprio scelto anche di parlare del sindaco Greppi, cioè anzi ci sarà, ecco, dimenticavo una cosa molto importante, ci sarà Lino Guanciale che legge.
Sì.
Lino Guanciale leggerà dei brani che abbiamo scelto insieme, sarà sia appunto brani di Greppi del suo diario da sindaco, che spiega appunto come nasce quest'idea, che apparentemente uno può dire ma come, la città era distrutta e si è ricostruita la Scala? Sì, si è ricostruita la Scala perché comunque si doveva ricostruire lo spirito della città, lo spirito dei cittadini e delle cittadine, ecco. Per cui appunto Lino leggerà brani di Greppi e poi ci piaceva l'idea leggerà il monologo finale dell'Albergo dei Poveri, che fu lo spettacolo che inaugurò
il piccolo. Benissimo. Allora noi torneremo a ricordare questo appuntamento prima del 23, ci tenevamo a parlare diciamo con i rappresentanti di entrambe le sezioni ANPI, sì. Piccolo Teatro, che che questa volta ospiterà questa iniziativa, è Ampiscala, che sentiremo lunedì. Siamo molto contenti, insomma, che da alcuni dei luoghi e delle istituzioni più importanti di Milano nasca, appunto dai lavoratori e dalle lavoratrici, il bisogno, la necessità, insomma, di tenersi in contatto con la cittadinanza anche attraverso ragionamenti come quelli di cui ringraziamo moltissimo anche in questa chiacchierata Barbara Calviani.
Aggiungo un'ultima cosa velocissima,
sì?
Il tema è questo, e però ci è piaciuto anche, come vedrete, come potete vedere anche sul sito del Piccolo, introduce l'iniziativa Silvia Magistrali, che è la responsabile dell'archivio storico del Piccolo Teatro, cioè per noi Ampi, uno dei temi fondamentali per noi è proprio la memoria. Il recupero della memoria. E per questo abbiamo scelto di appunto far intervenire Silvia Magistrali, che è una lavoratrice del Piccolo Teatro, che in qualche modo definirà appunto, sì, come ci siamo arrivati a fare questo progettino piccolo, perché poi appunto saremo un'oretta e mezzo, perché poi loro canteranno molte cose, tutti i maestri del coro, le artiste del coro della Scala canteranno dei brani tratti dal concerto di Toscanini.
Sì, sì, no, di questo parleremo poi con Francesco, ecco, Latuada in dettaglio. E dunque
ci tenevo, per cui il tema della memoria però per noi, ecco, è fondamentale.
Noi siamo molto contenti che esista, tra l'altro ricordiamolo, quando è nata Ampi Piccolo Teatro, che anno?
È nata due anni fa.
Allora, veramente, insomma, una delle più giovani sezioni Ampi, però con molto da dire, e soprattutto un luogo molto significativo, che non la smettiamo di ricordare, è stato un luogo di grande dolore, tortura e prevaricazione, ed è poi diventato un luogo di cultura, quindi grazie davvero per quello che fate e anche per questa conversazione. Barbara Calviani, a risentirci, a presto.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Prayed in my hair in a rush to seen it before, but I start to get it now. Someone else's face is shadow in mine, and you have been giving me looks that I just can't take no more. Take it straight. someone. Oh, what we've become, you never guess. It's like we traveled at the speed of light. What we wished for then and the times we fell, we have outdone ourselves so many times. Faster and stronger than what we wished when we were.
E questa era Alfa Centauri, o Centauri come dice lei, Marta Del Grandi. Noi proseguiamo, arriviamo allo spazio delle arti visive. Allora, sono settimane convulse queste per le arti visive, il design, lo sapete, insomma incombono tante cose. Abbiamo già avuto occasione questa settimana di parlarvi della Art Week. Adesso apre al pubblico da oggi, 17 aprile a domenica 19, a Milano, MIART, la Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea, che per la sua 30ª edizione cambia sede e si sposta da Allianz Mico, un luogo anche più accogliente, che si affaccia sul parco di City Life. Sentiamo Tiziana Ricci.
Una trentenne che ringiovanisce e nelle intenzioni si apre a nuovi orizzonti, come suggerisce il titolo. New Direction, titolo che è anche un omaggio all'album del 1963 di John Coltrane. Intanto cominciamo col dire che ha cambiato sede ed è nel grande padiglione di Allianz Mico, quello proprio adiacente alla fiera, ma in una migliore posizione, più elegante, una posizione che dà sul parco di City Life, verde e rigorosa cornice per i grandi grattacieli. E dentro gli spazi, nell'interno, sono più ampi e le gallerie hanno più respiro, e questo rende tutto più piacevole, più godibile. Su tre piani, con diverse sezioni, una in particolare dedicata alle realtà affermate, artisti noti e stranieri, noti, apprezzatissimi, gallerie altrettanto note, un'altra dedicata agli emergenti, molti giovani dedicati a installazioni e a molte opere astratte. Forse ho notato un po' poca attenzione per i tempi che stiamo vivendo e più attenzione all'interiorità, a questioni esistenziali. Tra gli artisti affermati abbiamo apprezzato una sezione particolare dedicata alle artiste donne, tra cui alcune molto amate come Kiki Smith e tante altre. In tutto le gallerie sono 160 da 24 paesi. Ancora ci sono poche gallerie dal Sud America e dall'Africa, ma l'abbiamo notato tante volte, insomma sono paesi che forse vedremo un po' di più nei prossimi anni, ma soprattutto penso che rivedremo alla prossima Biennale di Venezia, perché sembra che questa attenzione per i paesi in via di sviluppo sia quella, diciamo, dominante. Nicola Ricciardi è il direttore di MIART.
Allora, grande novità, nuove direzioni, insomma, eh?
Nuove direzioni al plurale, perché in questi tempi bisogna provare tante strade. Noi ci siamo un po' complicati la vita, devo dire, costruendo una fiera su tre piani invece che su un piano solo.
Ma però... è una scelta libera?
È una scelta libera data da un'opportunità. Il padiglione era libero, io ho detto prendiamocelo l'anno scorso, che vuol dire sperimentare qualcosa di nuovo. Abbiamo praticamente.
Allora, l'impressione è che lo spazio sia più ampio. Invece no.
Paradossalmente sono meno metri quadri, infatti abbiamo dovuto ridurre le gallerie da 180 a 160, ma gli abbiamo dato più respiro, abbiamo dato anche la possibilità di interpretare meglio lo spazio, in qualche modo dialogando fra di loro, dialogando con noi. È stata l'edizione in cui ho parlato di più con le gallerie alla fine.
Come si entra? Ci sono gli emergenti, i giovani, eccetera. Qui siamo saliti al... sarebbe il primo piano, ma è due, no? Secondo piano.
Qui è un piccolo progetto che in qualche modo mi sono inventato. Sono 30 anni di Mia Arte, la 30ª edizione, e quindi volevo ragionare sul passare del tempo. E come farlo? L'abbiamo fatto invitando alcune gallerie a presentare la loro idea di tempo. C'è chi ha portato dei lavori che parlano di tempo, c'è chi ha portato degli affondi sulla storia. Mazzoleni ha fatto un bellissimo affondo su una storia particolare, la relazione tra la sua galleria e Albisola, nelle ceramiche di Albisola. Chi ha fatto dialoghi intergenerazionali, May36 ha messo un artista storico come Robert Mappertop in dialogo con Jacopo Benassi, un artista italiano. Quindi ci siamo proprio divertiti insieme, io e le gallerie, a costruire 20 progetti molto unici, molto raccolti in uno spazio, allora, bellissimo.
C'è un'idea importante che riguarda le donne, no? L'arte e le donne.
Sì, Le Longhe ha voluto interpretare come il tempo è passato nella pratica artistica femminile, portando delle grandissime artiste storiche come ad esempio Kiki Smith attraverso i secoli, poi vediamo lavori di Ethel Adnan, fino a giovanissime realtà, giovanissime artiste che hanno portato veramente uno stand museale, mi viene da dire, proprio una mostra tutta dedicata all'arte al femminile.
So che c'è un focus che riguarda il jazz, o mi sbaglio?
Non ti sbagli, il jazz mi ha ispirato durante tutto questo corso dell'anno. Perché?
Ma cosa c'entra con l'arte?
C'entra nella misura in cui io l'anno scorso mi sono trovato a dire: ok, 30ª edizione, facciamo sempre il solito, prendiamo quello che ormai è diventato uno standard, oppure ci improvvisiamo su questo standard. E il jazz alla fine che cos'è? Prendere uno standard musicale e inseguire una nota senza sapere esattamente dove andare. Improvvisazione controllata si chiama. E quindi mi piaceva molto questa metafora del jazz che parte da una cosa conosciuta ma non si sa dove va a finire. E poi avevo anche questa coincidenza felice che quest'anno sono 100 anni dalla nascita sia di Miles Davis che di John Coltrane, per cui ho detto perfetto.
Senti, Elena, ci sono delle novità? Un po' le abbiamo già elencate, ma se dovessi indicare qualcosa di...
Beh, sempre, diciamo così, sempre nella categoria del complicarsi la vita, ho deciso di inserire per la prima volta un medium particolare, che sono le immagini in movimento, ovvero i film, i video arte, che è una cosa che nelle fiere non si vede mai perché è molto complicata da presentare.
Beh, video sì, però.
Ma non così tanti come abbiamo fatto noi, con una sezione che abbiamo chiamato Movements, che durante tutto il giorno manda dalle 2 fino a sera proiezioni in loop di 20 opere, di 20 artisti selezionati da Stefano Raboli Pansera in una collaborazione che abbiamo fatto con il St. Moritz Art Film Festival. Quindi c'è un piccolo cinema all'interno di Mia Art, cosa che
e
non
dov'è?
Abbiamo mai fatto. A livello zero.
Com'è la situazione, visto che stiamo vivendo tempi bui? Hai l'impressione che gli artisti in qualche modo rielaborino creativamente questo momento non facile, oppure vanno più nell'interiorità?
Ma chi più chi meno, ma io la vedo molto come anche nel cinema, nella letteratura. Ci sono ovviamente artisti politizzati o impegnati che propongono, diciamo così, delle letture molto presenti, no? Molto su quello che succede oggigiorno, e altri che invece lo fanno in una maniera più sottile, sottesa. Secondo me, io credo molto che tra 20 anni troveremo e riscopriremo dei lavori fatti oggi che parlano del nostro presente e del quale non ci stiamo ancora accorgendo che sono così contemporanei. Il bello dell'arte è che a volte prende strane scorciatoie, non affronta il problema direttamente ma in qualche modo lo nasconde per poi farlo comparire quando meno se l'aspetta.
Un'ultima domanda volevo fartela riguardo appunto ai collezionisti, il mercato, così. Si sente questa crisi o no?
È innegabile che questo è un momento molto complesso per il sistema dell'arte, è un momento di mercato molto lento, ma proprio in questi momenti secondo me bisogna osare di più. Come mi ha detto stamattina un gallerista, i veri marinai si vedono quando c'è il mare in burrasca, non quando c'è il mare piatto. Quindi proprio in questi momenti difficili noi dobbiamo fare di tutto per cercare di sostenere le gallerie, e le gallerie devono fare di tutto per cercare di promuovere delle cose sempre più nuove, sempre più fresche, rischiando, ma è solo rischiando che secondo me si può uscire da questo stallo in cui siamo.
È vero che c'è meno interesse per gli artisti italiani?
Questo è un
a livello internazionale?
Questo è un problema un po' strutturale. Io credo molto che ci sia un problema in Italia sulla formazione. Io credo molto che bisogna investire molto di più sul percorso che gli artisti giovani fanno quando escono dall'Accademia. C'è un po' un passaggio mancante tra gli studi accademici, cioè, tradizionali, e bisogna costruirla, bisogna inventarla. In questo momento non c'è, è un po' come, sarò sincero, nel calcio. Perché siamo usciti dai mondiali? Abbiamo ottime
formazioni. Cioè non sono promossi, non sono sostenuti.
Non sono promossi, non sono sostenuti, non sono messi nelle condizioni di autopromuoversi. Bisogna aiutarli a incontrare direttori di musei, curatori, collezionisti.
Quindi ci vuole un supporto.
Bisogna accorciare quel passaggio lì.
Poi la Biennale quest'anno non li aiuta proprio.
No, ma io non penso personalmente che sia colpa della Biennale, ma sia colpa veramente di un sistema che deve tornare a non solo investire nei giovani mentre studiano, ma in quel passaggio critico che è dopo la fine degli studi accademici.
Quando escono dall'accademia devono trovare un aiuto per farsi conoscere,
assolutamente,
per
sì, assolutamente
avere
sì,
visibilità, insomma.
Questa è la mia idea.
Okay. Beh, mi viene da dire un'edizione interessante, bella anche. Forse unica nota negativa è il prezzo dell'ingresso, perché se lo comprate alla cassa sono 25 euro, quindi vi consiglio di prenderlo online perché la pagate meno, costa 20 euro e vabbè, ci sono i soliti sconti per i bambini, per i ragazzi, eccetera.
Grazie Tiziana Ricci che ci ha parlato del MIART che apre al pubblico da oggi a domenica 19. Noi fra pochissimo abbiamo lo spazio pubblicitario e come sempre subito dopo ritorneremo con tante voci, tante notizie culturali anche in vista della prossima settimana. A fra poco.
Remember when I was a young teen, when all I wanted to do was sing something. Whether that was the school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, killing me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day.
E prima della pubblicità è il tempo di ricordarvi che in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, proprio questa domenica alle ore 17 a Villa Dacò in via Badia 44 a Gessate, la sezione Ampi di Gessate presenta concerto di canti resistenti con il coro Note di Libertà. Dirige il maestro Piero Zacchetti e io ringrazio Francesco che mi ha mandato questa comunicazione proprio poco fa. Pubblicità, torniamo fra poco.
all the greenest leaves and the features.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Insomma, noi riteniamo nostro preciso dovere, non solo come quotidiano culturale, ma credo davvero anche come emittente, di parlare spesso di cultura e parlarne in tanti modi differenti, dalla politica e la cultura, i finanziamenti e la cultura, gli investimenti sulla cultura, le difficoltà dei lavoratori e delle lavoratrici della cultura. Insomma, ci sono molti argomenti, oltre ovviamente a parlare di moltissimi appuntamenti, esiti che a questo grande universo appartengono. Stavolta però parliamo di un argomento che personalmente mi sta molto a cuore, ma credo dica molte cose anche a coloro che sono all'ascolto. Ne approfitteremo anche per parlare di una notizia di attualità, un tema di attualità di cui si discute da alcune settimane, ma magari lo faremo al termine della conversazione con il nostro prossimo ospite. A partire da un libro edito da Mimesis nella collana Sguardi Pubblici, per una cultura della partecipazione, è uscito da poco ed è un libro curato da Gloria Bovio e da Oliviero Pontedipino, che saluto. Buongiorno Oliviero.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, giustamente si fa osservare fin dai risvolti di copertina che la parola partecipazione è una delle più inflazionate del vocabolario culturale contemporaneo. Tutti la invocano, pochi la praticano. Voi analizzate in questo libro la situazione, ma soprattutto indicate anche strumenti con cui si può progettare in modo partecipativo se si lavora nella cultura, ma anche se la si fruisce. Insomma, possiamo definirla una guida?
Il tentativo è stato un pochino quello, visto che tutti parlano di partecipazione culturale e non solo, ma ci sono pochi strumenti che aiutano a orientarsi in questo ambito, e infatti lo si vede perché poi quando si va a verificare le pratiche di partecipazione si scopre che le idee sono un pochino confuse. Il libro nasce da un progetto che cura Gloria Bovio, che è un corso che viene fatto ogni anno in Liguria di progettazione culturale, che si è concentrato sulla partecipazione. Quindi l'obiettivo è anche di fornire uno strumento didattico, partendo però da alcuni dei docenti che hanno collaborato con questa iniziativa, e l'idea è che la partecipazione ormai investe tutti gli ambiti dell'arte. È nata soprattutto, o rinata in qualche modo, perché poi la partecipazione in varie forme c'è sempre stata, con le arti visive qualche decennio fa, e pian pianino si è allargata ad altri ambiti artistici, ma è stata anche molto usata in progetti di riqualificazione territoriale, progettazione architettonica, urbanistica, eccetera. Quindi è un universo straordinariamente ampio e variegato, e valeva la pena di cercare di fare un pochino il punto su tutte le problematiche che offre, perché la partecipazione dà tante speranze, offre tante possibilità, ma crea anche una quantità di problemi, o meglio, porta con sé tante possibili trappole.
Sicuramente il libro è composto da contributi assortiti che spaziano in differenti ambiti. Sono molte le firme e gli esperti che si sono spesi, insomma, per questo libro. Alcuni sono anche molto noti a Radio Popolare, penso, non so, a Marco Aime o appunto a Luca Ricci, ad Andrea Canziani. Vorrei con te però parlare del tuo contributo Appunti per una grammatica della partecipazione, perché lì troviamo delle indicazioni che forse ci possono aiutare, no, a ritrovare la strada, un po' come le briciole di Hansel e Gretel, diciamo.
Allora, ci ho provato. Allora, il primo tema è partecipazione è un termine molto vago, un grande ombrello, ma che in realtà, e questa è una cosa,
spesso è vuoto.
Ci siamo accorti, o meglio, si è accorta una studiosa americana alla fine degli anni 60, che ci sono diversi livelli di partecipazione. Dalla non partecipazione poi si sale man mano. Per tante pubbliche amministrazioni partecipazione vuol dire informare i cittadini delle decisioni che abbiamo preso, non significa coinvolgere i cittadini nella scelta e nelle decisioni di quello che bisogna fare. Quindi il primo aspetto è cercare di capire a quale livello di partecipazione stiamo parlando. Diciamo che nei processi di partecipazione è importante capire chi parla, a chi viene data la parola. Tantissimi processi partecipati danno la parola a soggetti che non ce l'avevano prima, aree del disagio, fasce di marginalità. Che potere hanno poi decisionale queste persone? Perché un conto è se io informo i cittadini, invento che facciamo la ristrutturazione e riqualificazione di Piazzale Loreto, un conto è che decido con i cittadini come deve essere fatta questa ristrutturazione. L'altro aspetto fondamentale è che la partecipazione deve produrre conoscenza nei soggetti che lavorano ai processi partecipativi. Il secondo aspetto importante è che la partecipazione ormai può essere inserita in tutti nell'intera filiera, nell'intero processo, dal momento della progettazione o della direzione artistica. Tu hai citato Luca Ricci, Kilowatt è un festival che ha dato la direzione artistica, o meglio la scelta di alcuni spettacoli, a un gruppo di cittadini, poi accompagna tutto il processo creativo e organizzativo e realizzativo di un'opera e può essere utilizzato anche nella fase di monitoraggio e di valutazione d'impatto. Quindi questi due gradienti, quello del livello di partecipazione e quello di dove mettiamo la partecipazione all'interno di un processo creativo, diventa molto, molto importante, molto interessante, bisogna esserne consapevoli, diciamo così.
Allora, sì, quello sicuramente, diciamo che ci sono anche, per esempio a me piace molto il paragrafo della partita con molti giocatori, no? Quali sono coloro che poi possono operare, fruire, determinare, prendere parte insomma a un processo di partecipazione culturale?
Faccio un esempio così si capisce subito. Se io vado in teatro a vedere Amleto, ci sono io spettatore e ci sono il teatro, la compagnia che mi offrono questo spettacolo. Se partiamo con un progetto di teatro in carcere, coinvolgiamo è vero la compagnia che va a lavorare con i detenuti, però ci sono anche i detenuti, c'è il direttore del carcere, diciamo così, l'istituzione che ha chiamato gli artisti, e molto spesso gli obiettivi degli artisti e quello della direzione non coincidono al 100%, gli artisti hanno degli obiettivi estetici, mentre invece chi lavora in questi ambiti ha degli obiettivi di carattere sociale, e quindi già qui diventa un pochino più complicato. E poi un altro elemento di cui bisogna tener conto è il personale che lavora in queste istituzioni, il personale carcerario, il personale sanitario, quindi sono degli universi molto più complessi. A volte entrano in gioco i familiari, pensiamo ai processi che coinvolgono dei malati di Alzheimer, per esempio, dove i caregiver e i familiari diventano parte integrante del processo, non possono essere esclusi dalla progettualità. Quindi questo per dire che sono meccanismi molto più complessi di quelli che vengono messi in atto in normali spettacoli. L'altro aspetto, ho fatto l'esempio del teatro che mi sembrava quello per me più facile, l'altro aspetto è che molto spesso chi sostiene delle attività culturali si aspetta dei risultati a breve termine, immediati e misurabili. E dei risultati predeterminati in partenza. Ovviamente, se io parlo di un processo partecipato, se so già quello che sarà
certo.
Il risultato finale, la partecipazione è fittizia, non è reale.
Sì, sì, questo è molto vero, insomma, il tentativo di controllare spesso anche dall'alto, insomma, i processi di partecipazione culturale è un controsenso, no? Cioè, evidentemente si possono orientare, si può, come giustamente spiegano molti di coloro che firmano i contributi di questo libro, ci sono ambiti diversi, modalità diverse, metodi e tecniche diverse anche in base ai contesti, alle epoche, alla situazione geopolitica. Oliviero, io ricordo che appunto in questo indice si parla, oltre che dei tuoi preziosi appunti per una grammatica della partecipazione, anche di evoluzione della partecipazione attraverso l'arte contemporanea, di comunità, di chi sono i soggetti nei processi partecipativi, come abbiamo già un po' accennato, l'apprendimento collettivo, come progettare la partecipazione sociale e culturale, appunto, come si diceva. E poi insomma anche la partecipazione come coesione sociale, l'architettura, la drammaturgia della partecipazione, poi domande che ci si pone anche su ambiti diversi, no? Cioè come per esempio i musei di comunità o i festival partecipativi. Lascio per un attimo questo bel libro edito da Mimesis.
Posso aggiungere una cosa che per me è sì. importante, ed è che molto spesso questi processi hanno delle ricadute sociali, e che molto sì. spesso il confine tra pratica artistica e attivismo politico è molto, molto sottile.
È vero.
Quindi questo è un aspetto che poi credo che gli ascoltatori di Radio Popolare interessi particolarmente, perché si tratta sostanzialmente anche di attivare la cittadinanza, renderla più consapevole, offrire gli strumenti di quella che si chiama capacitazione e renderli soggetti attivi. Allora, questo aspetto politico dei meccanismi di partecipazione è per me molto, molto importante e anche problematico.
Hai ragione. Ricordo che abbiamo parlato di Per una cultura della partecipazione a cura di Gloria Bovi e Oliviero Ponte di Pino, Mimesis, sguardi pubblici, però insomma in questi giorni ci hai condiviso anche un articolo, un approfondimento di A Teatro, la webzine di cultura teatrale che hai contribuito a fondare, in cui c'è un dossier sulla Russia e il suo possibile ritorno in Biennale, argomento di cui abbiamo parlato moltissimo anche nei nostri notiziari, con opinioni e approfondimenti. Il dossier si chiama Buttafuoco contro Giuli, per non parlare di Israele e USA. Ci sintetizzi, e poi invitiamo tutti ad andare sul portale di A Teatro per leggerlo per esteso, di cosa parla il dossier?
È un tentativo di ricostruire una vicenda davvero complicata e anche appassionante. Il grande tema è a che cosa deve servire oggi la cultura, se è uno strumento, un'arma di guerra come quelle che vengono utilizzate non solo sui campi di battaglia, ma anche nella comunicazione e nella politica, o se è uno strumento che deve unire popoli, culture diverse. Ed è una discussione che da un lato spacca anche sia la destra che la sinistra in realtà, e poi dall'altro, intorno a questa vicenda della Biennale, ci sono aspetti fantastici, storie di spie eccetera, quindi diciamo che è un meccanismo
che stimola anche l'ironia, come dire.
Beh, inevitabilmente. E poi in realtà mette la cultura al centro del dibattito, diventa occasione di riflessione sulla realtà contemporanea. Posso finire con un piccolo spot?
Ma certo.
Allora, prima abbiamo parlato di partecipazione. All'interno del Festival Life, il Festival di Zona K, facciamo un approfondimento sulla partecipazione, focus partecipazione, e ci sarà il 7 di maggio alla Fabbrica del Vapore Juan Subirats, che parla di cultura e democrazia, che è un tema che come abbiamo capito, interessa la partecipazione. Il 9 maggio facciamo una giornata curata da teatro sulle pratiche partecipative nelle arti performative e a seguire il 15 di maggio, a cura di Che Fare, una riflessione per l'appunto sul rapporto tra partecipazione e attivismo politico.
Assolutamente, ma noi di Life siamo media partner, quindi ne parleremo ad abbundantiam, quindi gli appuntamenti di Life saranno anche questo, insomma, oggetto di segnalazione, approfondimento, interviste e così via. Già vi anticipo che la prossima settimana avremo una panoramica generale di Life insieme a Valentina Kaslunger. Però grazie di aver segnalato questo appuntamento, Oliviero. A risentirci, buon lavoro come sempre.
Grazie
ciao
mille, buon lavoro, ciao ciao
ciao ciao. E intanto Manuel, nostro assiduo ascoltatore, mi prega di segnalare ancora una volta, del resto Cecilia Di Lieto l'ho fatto molte volte, così come anche i nostri spazi di informazioni, il fatto che sta per andare in votazione al Senato il DDL 1552 sulla caccia, la famosa legge che vuole consentire nuovamente ai cacciatori di sparare sempre ovunque, per sintetizzare la questione. La LAC ha realizzato due video e quindi andando sul sito della LAC, la Lega Abolizione Caccia, potete farvi un'idea più precisa. Manuel mi chiede di segnalare questa cosa, ma appunto Cecilia se ne occupa e ovviamente credo proprio se ne dovrà occupare ancora. Dico purtroppo, nel senso che saremmo stati molto felici che una legge del genere non venisse mai nemmeno proposta, insomma, in questi tempi. Adesso siamo arrivati, come di consueto, c'è anche una, Nino ci scrive, come fa spesso, a proposito della libreria Oepli, che come sapete, e anche qui ci siamo occupati di questa cosa molto spesso, della battaglia dei suoi lavoratori, un flash mob cittadino che si terrà questo sabato e quindi torneremo a segnalarvelo ancora una volta in pomeriggio. Quindi grazie, noi adesso abbiamo la nostra rubrica di fumetti. Buongiorno Antonio Serra, bentornato.
Buongiorno.
Come va?
Diciamo bene.
Considerati i tempi, insomma, già. Ecco, di cosa parliamo quest'oggi?
Oggi, dati i tempi, ci ho pensato che si poteva per una volta pensare di divertirsi un momento, dato che non è una situazione buona, e ho qua un volumone che si intitola Dante, la Divina Commedia a fumetti. Nonostante il titolo, che potrebbe far pensare a qualcosa di molto serio, invece si tratta...
Ne hanno fatte un po' di cose didattiche.
Sono tantissime, ma questa non è una versione didattica, realizzata da un famoso autore italiano che si chiama Marcello Toninelli, che è famosissimo perché è anche bravissimo con l'umorismo, e questa è una versione della Divina Commedia a fumetti a strisce umoristiche. E ogni canto è attrezzato con diverse strisce che ci fanno, come dire, sorridere, ma nello stesso tempo ci permettono di rileggere sostanzialmente l'intera Divina Commedia, perché attenzione, qui è tutta la Divina Commedia, non è solo l'inferno, ma anche il Purgatorio e il Paradiso, che diventano dei libri, diciamo, da leggere tutti d'un fiato, estremamente, estremamente divertenti, che hanno veramente diversi livelli di lettura. Non solo, perché se uno è, come dire, un appassionato dantesco, chiaramente si ride perché ci sono tantissime, come dire, battute, sviluppi che riguardano la storia, ma anche se uno non conosce nulla della Divina Commedia, Virgilio, Dante e tutti gli altri protagonisti diventano dei simpatici personaggi che possono interpretare una storia che è una storia strana, la storia di quest'uomo che deve farsi il giro dei tre mondi, e anche situazioni estreme come quelle del paradiso, che notoriamente per gli studenti che lo devono affrontare nelle scuole diventa una noia mortale. Qui tutte le metafore, le simbologie teologiche complessissime di Dante diventano degli scherzi estremamente, estremamente divertenti, con apparizioni anche a sorpresa di tantissimi personaggi dei fumetti. Vado a memoria, ricordo adesso il gatto Silvestro, ricordo Obelix, Diabolik, che appaiono random, diciamo, a scherzare su quello che è uno dei, chiaramente, delle, non solo della, come dire, una delle basi non solo della nostra letteratura, ma della letteratura universale, ma nello stesso tempo che contiene comunque una storia e anche, come così, fonte di un'ironia, perlomeno per Marcello, che è inevitabilmente toscano come l'autore della Divina Commedia, e quindi non poteva esimersi, diciamo, da usare Dante come uno strumento per il suo umorismo. Non c'è solo questo in questo libro, perché oltre alle tre cantiche, come dire, trasformate in fumetto, c'è anche una ricostruzione fedelissima, si può dire, di tutto quello che sappiamo della vita di Dante, e quindi c'è anche la vita di Dante a fumetti, anch'essa a strisce, sempre estremamente divertente, che parte proprio dai suoi antenati, e poi appunto c'è Dante nasce, ci sono tutti gli sviluppi e così via, tutte le situazioni più buffe che possiamo immaginare, e soprattutto a dimostrazione di un'attenzione e di una fedeltà al modello, il volume non può esimersi anche dal contenere un'intera lista di tutti i personaggi della Divina Commedia, con una schedina biografica di ognuno, che è quella vera del personaggio, ma ogni personaggio è chiaramente rappresentato nella sua versione umoristica estremamente, estremamente buffa. Quindi, insomma, tra l'altro, secondo me, come c'è scritto nell'introduzione, una delle tante introduzioni, c'è scritta questa cosa, secondo me molto vera e molto divertente, che gli autori dei fumetti sono tra i pochi che hanno veramente letto i classici della letteratura, perché per realizzare un'opera così bisogna leggerselo tutto dall'inizio alla fine, cosa che non si fa spesso nella vita, e nello stesso tempo anche che proprio queste versioni fumetti dei classici della letteratura possono anche spingerti a, come dire, fare l'operazione inversa, a riprenderlo in mano e a scoprire cose che non avevi mai immaginato. Ammetto che, leggendo soprattutto Il Paradiso, mi sono ritrovato con in mano la Divina Commedia, tra l'altro in una edizione dello Epli, giusto per metterci,
per citare una casa editrice che a sua volta è oggetto, insomma, esatto, di un futuro
purtroppo
non chiaro.
Esatto, mi sono ritrovato con in mano la mia copia della Divina Commedia della Epli a riguardare certe terzine per dire: ma veramente c'è questa cosa? Altro che, veramente c'è questa cosa nella Divina Commedia. Quindi niente, un libro buffo e divertente, e settimana prossima, inutile ricordarlo, saremo alle soglie del 25 aprile, ci sarà una puntata dedicata. Quindi abbiamo parlato di Marcello, Dante, la Divina Commedia a fumetti, edito da Nicola Pesce Editore, sono ben 264 pagine a fumetti, tutto a colori, tra l'altro, anche in fumetteria e libreria.
Grazie come sempre ad Antonio Serra, e noi vi lasciamo con Brother Wallace, Who's That, un brano che arriva dalla nostra redazione musicale. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 11.30, fra poco le notizie delle 12.30, un saluto da Ira Rubini. Ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. A risentirci.
the same.